Nel Pointer Podcast parliamo di
innovazione e tecnologia.
Siamo Luca,
Eugenio
ed Alessandro.
Ciao e benvenuti nella puntata 258 del Pointer Podcast. Io sono Luca e oggi con me c'è Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao Luca.
Si sta facendo sentire già l'estate. Oggi siamo entrambi... Come siamo?
Siamo mezzi, sudati mezzi. Poi tra l'altro io ho chiuso le finestre e la porta
per stato che professionale.
Ma penso che sia stata una scelta pessima.
Esatto, penso, concordo con te, io non mi sono azzardato a chiudere le finestre, quindi se sentite dei rumori di sottofondo sappiate che la scelta era tra la mia vita e l'audio buono, ho scelto la mia vita, e quindi niente, per ora registriamo così. Nonostante questo dobbiamo iniziare la puntata come al solito ricordandovi i nostri contatti. Se volete entrare in contatto col Pointer Podcast, la cosa migliore da fare è essere nella nostra Pointer Chat su Telegram, trovate il link nelle note della puntata. Se volete supportarci in maniera del tutto gratuita, c'è la possibilità di scrivere delle recensioni su Apple Podcast o su Spotify. In quel caso potete lasciare solamente le stelline. Se invece scrivete la recensione su Apple Podcast, possiamo anche menzionarvi proprio in puntata. Detto questo, abbiamo un follow-up riguardo a RuCode che si sta ad evolvere. Alessandro è finito proprio nella... come si dice, nella tana del bianconiglio.
Ho preso un fittone iper mega galattico e se avete ascoltato, per chi non ha ascoltato la puntata precedente, RuCode sostanzialmente è un plugin per VS Code che permette di creare tanti agenti che si occupano di programmare per voi. Ognuno è customizzabile con un LLM diverso, ognuno di questi può essere personalizzabile in modo diverso, ovvero che è più skillato a fare un task piuttosto che un altro. E questi, diciamo, diversi agenti, tra questi ci sono ad esempio l'architetto, il coder, l'orchestratore, e vengono chiamati all'interno del, diciamo, del mondo di RuCode, loro si chiamano mod, quindi la mod architetto, la mod orchestrator e così via. Il follow up riguarda il fatto che ieri, che mi ero ripromesso che non avrei utilizzato RuCode assolutamente, è arrivato sulla Pointer Chat un messaggio che diceva è stato aggiornato con delle novità, e quindi io purtroppo l'ho dovuto aprire e ho dovuto perdermi nel guardare e cercare di iniziare a testare queste nuove funzionalità. In particolare, la cosa che vi racconto oggi è velocissima, però riguarda l'introduzione all'interno di RuCode del marketplace, ovvero un marketplace che quindi all'interno dell'interfaccia grafica ti permette di andare a installare dei MCP oppure delle mod, quindi puoi andare a installare direttamente delle mod fatte da altri utenti, ad esempio la mod researcher, la mod data analyst e cose di questo tipo, e dall'altra parte infatti invece ci sono gli MCP, che la scomodità precedente a questo aggiornamento era: uno, che le mod te le creavi sempre tu da solo, oppure dovevi andare a le potevi trovare anche online condivise da altri utenti. Per quanto riguarda sugli MCP, diciamo che la scomodità era che dovevi andare magari su Smithery o un altro sito che non mi ricordo come si chiama, per andare a prendere le impostazioni dell'MCP e inserirle all'interno di installarle all'interno di RuCode. In questo modo, avendo tutta questa interfaccia grafica all'interno di RuCode stesso, semplifica molto di più il processo. Tra l'altro, diciamo che con l'utilizzo degli MCP sto vedendo che alcuni sono state trovate delle dinamiche per rendere alcuni MCP a pagamento e non tutti, quindi sono completamente gratuiti. E questo è un po' un recap sui follow up. Tra l'altro, ecco, c'è anche un'altra cosa che però non sono sicuro che fosse di questo aggiornamento, ma l'ho scoperto navigando un po' nell'interfaccia una volta che ho aggiornato, ovvero la possibilità di fare l'indicizzazione di tutta la tua code base. Quindi se prima in realtà apparentemente sembrava che dovevi in qualche modo forzargli tu manualmente un'indicizzazione della codebase su cui sta lavorando. Immaginatevi, soprattutto se state lavorando su codebase molto grandi e non piccoli progetti, diventa fondamentale che si tenga traccia di tutti gli aspetti. E in questo caso c'è quindi una spunta da fare un tick in un sottomenu e una volta abilitato, a quel punto Rucode si prende anche l'onere di fare questa indicizzazione. Ecco, questo è un po' le nuove novità che ci sono qua.
Interessante, io ancora non mi ci sono tuffato come hai fatto tu, quindi anzi, per ora sto evitando in realtà, perché poi so che vedo te e dico, ma forse è meglio aspettare, cioè forse è meglio non iniziare troppo, ecco. Però,
Senti,
sì.
io volevo iniziare, volevo, siccome non ne so niente di LLM, onestamente, so le cose veramente base, vorrei iniziare un po' più a studiare le loro caratteristiche, quindi tipo la finestra, come andrebbe settata al meglio, quando è che effettivamente, diciamo, funzione della loro quant'è la RAM che ti serve. Ci sono dei siti che te lo fanno, però diciamo, mi sento che mi manca un po' di knowledge, di conoscenza di base. Semplicemente sono strumenti che sto utilizzando, ma non sono arrivato
Sì.
molto,
Che
molto in profondità.
comunque secondo me è del tutto legittimo, nel senso che a un certo punto secondo me diventeranno appunto, degli strumenti che usi un po'
Sì.
a scatola nera senza che magari sai tutti i dettagli.
Sì, esatto, a un certo punto saranno quello. E poi forse colgo l'occasione per dire che il 7 luglio a Pisa ci sarà un Lightning Talk all'interno della Lightning Talk Night organizzata da Pisa.dev, dove per 15 minuti vi potrò raccontare il mio fittone in Rucode. Quindi se vi interessa e siete a Pisa, vi aspettiamo e trovate il link. Non so dove
E non
troviamo il
ho
link
ancora,
su.
perché in realtà non abbiamo ancora pubblicato, cioè in realtà non abbiamo ancora pubblicato i biglietti, ma tanto lo faremo nei prossimi giorni, quindi sì, prima o
Ok.
poi troverete anche i biglietti online. Tanto in ogni caso sarà al Polo Fibonacci alle ore 18:15, aula G. Se siete a Pisa, siete invitati. Io mi volevo riagganciare al discorso degli MCP perché ne ho trovato uno oggi che sembra carino. L'ho trovato per caso su LinkedIn vedendo un post di Ben Burtenschau, che spero di aver pronunciato bene il cognome. È un dipendente di Hugging Face che ha lavorato a questo AutoTrain MCP. Andando un attimino indietro, AutoTrain è un sistema di AutoML, quindi un sistema che in pratica è in grado di suggerirti in qualche modo il modello migliore per il tuo problema, valutarlo, cercare di capire qual era magari la struttura migliore del modello, l'architettura migliore. E questo è AutoTrain. AutoTrain MCP è un qualcosa che appunto diventa un MCP e ti permette di comunicare con AutoTrain tramite i vari tool che possono essere Claude, Cursor, VS Code e così via. Quindi quello che succede è che voi descrivete il problema che volete risolvere, sempre diciamo testualmente per parlare con l'MCP, e il software che usate per connettervi con l'MCP, che può essere ad esempio Claude, va a prendere il modello che può essere più adatto tramite su Hugging Face Hub, e anche qui utilizzo un MCP che è quello ufficiale di Hugging Face. Se poi volete fare un training, il training teoricamente avviene direttamente su Hugging Face, quindi non dovete pensare ad avere risorse hardware adatte, e poi potete anche poi pubblicare questo modello sempre su Hugging Face. Non conoscevo AutoTrain in realtà, e questo MCP per carità può essere una cosa carina da provare. Non conoscevo AutoTrain, che invece sembra una libreria che appunto potrebbe essere interessante da provare, e magari potremmo fare un follow-up nelle prossime puntate. Sembra fatta bene, i commenti che leggo, va bene che è sempre sulla loro pagina, quindi chiaramente saranno tutti commenti positivi, però ne parlano bene.
Allora, passerei alla prossima notizia, cioè un'ottima, diciamo, notizia, contesto, riguardo a un nuovo browser che è Dia Browser, che nasce dopo che diciamo, l'azienda che aveva sviluppato Arc Browser ha deciso di dismettere Arc Browser per passare a questo nuovo tipo di per questo nuovo prodotto. Arc Browser aveva, diciamo, era, diciamo, diventato noto un po' per diciamo, la sua forte integrazione con l'intelligenza artificiale, ma anche per avere diciamo, le tab laterali, in un certo senso. E il motivo per cui, diciamo, l'azienda ha deciso di dismettere questo prodotto è perché, dal loro punto di vista, si aspettavano un'adozione del prodotto più massiva, e cosa non è arrivata, e quindi hanno cercato di, diciamo, cambiare leggermente rotta, e per farlo hanno lanciato questo nuovo browser, via browser, infatti. Quali sono le sue caratteristiche? Beh, rispetto a Arc, era da diversi mesi che io utilizzavo Arc, e rispetto a questo, quello che una volta aperto DIA percepisce è che sei all'interno di, ad esempio, GPT, nel senso che la prima pagina di DIA è, immaginatevi l'interfaccia di ChatGPT, all'interno della quale potete fare delle domande o fare delle ricerche. Quindi c'è una text box, e a seconda, di default, DIA Browser utilizza i suoi modelli per darvi una risposta, e altrimenti fa una ricerca online. E vi dà i risultati della ricerca online come se fosse un classico browser. Ora, la cosa che mi, diciamo, interessava dirvi è che una caratteristica di DIA è che quando voi aprite una pagina web, sulla destra potete attivare una chat. Quindi avete questa chat sempre che ha come contesto la pagina web su cui siete. Credo che questo tipo di integrazione in realtà non sia così nuovo, perché credo anche Bing, e Firefox, e credo anche altri, abbiano sempre questa interfaccia grafica laterale dove parli con un modello di intelligenza artificiale. Però quello di cui sono rimasto stupito su DIA è che, in realtà, ad esempio, c'era un caso d'uso che mostravano per cui tu eri all'interno della pagina web del tuo gestore di email, nella tua cartella, ad esempio, nel tuo cartella Gmail, e c'era una mail dove dovevi rispondere a una mail riguardante a un tipo che ti aveva scritto se per te sarebbe stato ok fissare un meeting alle 17 del giorno 22 di mese X. E quello che potevi fare era andare all'interno della chat e chiedergli se tu, quindi utente, se io avevo già quello, se avessi avuto, se avessi quello slot libero oppure occupato. E quello che lui automaticamente faceva era andare sul tuo Google Calendar, andare a vedere il tuo calendario, vedere se tu quello slot ce l'avevi libero, e in caso ce l'avevi libero, già ti preparava anche una risposta contestualizzata rispetto alla mail a cui stavi rispondendo, e potevi incollare direttamente la risposta. Questa la trovavo una cosa molto molto utile. E poi un'altra feature che ho attivato, ma ancora non ho utilizzato, è questa feature sperimentale che riguarda la ricerca all'interno della history. Ovvero, io nel passato mi è capitato spesso e volentieri di dover andare a ricercare magari qualche informazione all'interno della history, che però non mi ricordavo effettivamente su quale sito l'avessi trovata questa informazione. E quindi ti metti lì, cerchi link sul link, e poi non ti esce mai fuori. Quello che permette di fare DIA, in realtà, è, invece di fare una navigazione, diciamo, manuale attraverso i link che uno faceva normalmente, tu gli dici: guarda, diciamo, qualche giorno fa stavo cercando, diciamo, avevo trovato questa informazione legata a quest'altra cosa, e lui quello che fa è riuscire a tirarti fuori esattamente il link che avevi navigato in cui hai trovato quell'informazione. Quindi astrai dal doverlo cercare te manualmente, e lo ritrova lui per te. Ancora sto sempre un po', come dire, lo sto sempre cercando di inquadrare come browser, mi stavo abituando alle, diciamo, alle finestre laterali, alle tab laterali di Arc, però sembrerebbe che devono sempre integrare alcune feature in DIA, quindi magari ci sarà la possibilità di avere le tab laterali. E la grande domanda un po' di questo tipologia di browser è il business model, che ancora non mi è chiaro quale sia, non che mi sia diciamo posto questa domanda e abbia anche googlato online per vedere qualche opinione, però diciamo poco prima di iniziare la puntata questa era stata un po' la domanda che mi stavo ponendo. Tu, Luca, riguardo a questa cosa, ti sei mai fatto un'idea come potrebbero monetizzare questa tipologia di browser, dato che ti mettono a disposizione comunque delle risorse molto costose per loro?
Allora, io non l'ho provato, quindi, e nemmeno sinceramente mi attira troppo, però la cosa che immagino e che secondo me prima o poi in realtà verrà estesa un po' a tutti questi servizi di intelligenza artificiale a cui abbiamo accesso gratuitamente, banalmente, il fatto che andiamo su ChatGPT e più o meno lo possiamo usare gratis, è che secondo me a un certo punto arriveremo al momento in cui avranno creato il nostro, diciamo, bisogno di avere accesso a questi strumenti, e a un certo punto ti diranno ok, adesso ChatGPT lo puoi sempre usare gratuitamente, ma puoi fare 5 domande al giorno, alla sesta in poi è gratuito, oppure aspetti un'ora. Un po' tipo come fa Spotify, no? Spotify, non so all'inizio se c'aveva un business model diverso, però Spotify ti dà la possibilità di accedere gratuitamente al servizio, però c'hai la possibilità di saltare un tot di canzoni, non puoi selezionare quella che vuoi sentire, c'hai la pubblicità, e immagino che prima o poi questo tipo di business model verrà adottato anche dai vari servizi di intelligenza artificiale, come che possono essere ChatGPT, Gemini, Claude, e quindi credo che prima o poi arriveranno anche in servizi come può essere il browser di cui parlavi, nel senso che a un certo punto ti diranno ok, adesso non so, adesso è una versione beta, immagino, giusto, ancora?
Esatto, sì.
Nel momento in cui magari esce dalla beta ti diranno ok, vi è piaciuto, volete continuare a usarlo, allora l'abbonamento costa $10 al mese.
Sì.
No, poi è complicato simile. Magari fare un prezzo in questo caso, no? Perché se l'utente, cioè non è un qualcosa che dici, se l'utente fa 1 miliardo di richieste o ne fa 100, per me azienda c'ho lo stesso costo, cioè c'è un costo decisamente diverso, quindi magari dici $10 al mese, però poi c'è l'utente che ne spenderebbe 12, te ne fa spendere 12, cioè te ne fa spendere 2, quindi devi cercare magari di trovare un costo che chiaramente ti fa in modo che non ci rimetti poi alla fine.
Sì, è vero. Infatti, secondo me, cioè, rispetto agli altri browser tradizionali dove non c'avevi intelligenza artificiale, e in qualche modo non è sempre stato chiaro come monetizzassero, no? Cioè, nel senso, tipo anche Firefox, com'è che monetizza? Non mi viene a mente.
Praticamente Google paga tanti milioni ogni anno per non essere in competizione, cioè per avere questo fatto che esiste ancora un altro browser che è in competizione. Però la cosa che volevo dire anche di è che magari si sono accordati con qualche provider di LLM, che può essere OpenAI, Claude, sì, o altri, e magari semplicemente i dati che tu gli stai dando poi vengono dati in pasto al training di un modello successivo, insomma. Cioè non so, non dipende quello che vogliono fare.
Sì, diciamo il tuo dato diventeranno un po' i prompt che scrivi,
tu
magari.
Diventi tu il... diciamo la fonte di dati, che è un po', sì, secondo me anche quello, il motivo per cui stiamo ancora utilizzando gratuitamente questi servizi, nel senso che noi li usiamo gratis, quindi c'è molta più gente che li usa, quindi c'è molta più gente che gli sta dando dati, gli sta dando prompt, gli sta dando magari feedback sulle risposte, che è tutto quello che loro di cui hanno bisogno per poi continuare poi magari a migliorarli questi modelli, no?
Sì, anche perché stavo pensando, no, su modelli diciamo tipo Claude, per diciamo Claude 4, perché, cioè, nel senso, abbiamo visto che funziona molto bene per fare coding, quindi sto pensando che lì effettivamente ha senso che quel modello venga trainato soltanto su dati molto buoni, ad esempio, cioè su repo professionali e non tutto GitHub. mentre di qua sui prompt delle persone medie, ok, che utilizzano internet, probabilmente ti interessa sapere come stanno via via come si stanno via via interfacciando con questo nuovo strumento per fine-tunare magari anche le risposte rispetto al prompt della persona media.
Sì, potrebbe essere magari lo stesso produttore del browser di a dire ok, adesso faccio il mio modello che funziona molto bene sulla base di quelli che sono stati i feedback dell'utente, che capisco come cerca l'utente su internet e poi faccio in modo che il modello funzioni molto bene.
Sì, esatto. Poi tra l'altro mettevano, ora non vorrei dirvi una cavolata, ma mettono a disposizione dei modelli molto interessanti, te lo fanno selezionare all'inizio quando installi DIA e diciamo, l'opzione di default è scegli DIA per te a seconda di cosa c'è da fare. Ho lasciato quello, non mi interessava customizzare troppo. Però c'ha tutto, c'ha thinking, tutto quello che ti interessa. E la domanda che mi ero fatto era se potevo in qualche modo interfacciarmi all'interno di DIA per sfruttare i modelli loro in qualche modo gratuitamente. Nel senso che mi attacco con, non so, un MCP, un browser MCP che va all'interno della text box della chat di DIA. E faccio le query direttamente ai loro modelli che normalmente sarebbero sotto a pagamento. Però ancora ci sto lavorando su questa roba perché non sto avendo i risultati che stavo sperando.
Allora, io volevo invece, prima di proseguire con un argomento un po' più corposo, dare solo un piccolo annuncio riguardo al fatto che questo fine settimana Lovable, che nonostante dal nome sembri tipo un sito di incontri, è un servizio di, diciamo, no code sotto steroidi, nel senso che voi praticamente chiedete quello che volete, magari produrre e permette di produrre siti web in pratica. Voi chiedete quello che volete produrre e Lovable produce siti web per voi, siti web che in realtà non sono così semplici come uno possa pensare, perché in realtà se iterate un po' potete renderli sempre più complicati, potete magari chiedergli di aggiungere la possibilità di avere anche un servizio di backend, potete aggiungere, cioè per esempio è collegato in qualche modo con Supabase, credo, potete chiedergli, e questa è una cosa interessante, di verificare anche la sicurezza di quello che ha scritto. Quindi magari io per esempio a un certo punto gli avevo chiesto, ma per favore puoi farmi una pagina admin? Io l'ho provato chiedendogli tipo, questo è il sito del Pointer Podcast, fammene uno migliore con queste caratteristiche. E a un certo punto, ok, ha tirato fuori un sito dal design discutibile, diciamo, cioè a me non piace particolarmente, però l'ha fatto in poco tempo rispetto a quanto ci avrei messo io, e probabilmente l'ha fatto in modo più bello. E a un certo punto gli ho chiesto: ma fai una pagina per favore di admin in cui io posso aggiungere nuovi episodi? L'ha fatta senza autenticazione, e allora gli ho chiesto: ma puoi aggiungere un'autenticazione? E l'autenticazione che aveva aggiunto era: la password è questa, scritto in chiaro dentro il codice JavaScript che renderizzava la pagina, e semplicemente faceva un match tra quello che scrivevo e quello che c'era nel codice. Nel momento in cui ho eseguito questo check di sicurezza, chiaramente ha tirato fuori subito il problema: guarda, stai facendo un stai mettendo online un sito dove c'è una pagina admin con la password scritta in chiaro. Quindi non è questo il modo. E mi aveva dato delle possibili alternative. Io ho detto: vabbè, prova a implementarmi questo. E me l'ha implementato in realtà, e ora andando poi su quella pagina vedevo che c'erano alcune cose che ancora dovevo fare io a mano per collegarmi con un servizio esterno per gestire l'autenticazione, ma che una volta fatte appunto avrebbe dato la possibilità di avere anche questa autenticazione. Ci ho iterato un po' sul progetto iniziale che aveva tirato fuori, ha fatto tutto quello che avevo richiesto e io non so bene se effettivamente questo è un servizio migliore degli altri di cui ormai si parla, tipo Bolt, o ce n'è anche uno di Google che si chiama Firebase qualcosa, Firebase Chat forse. E la cosa che ho notato è che magari rispetto a chiedere un sito web direttamente a Claude, ad esempio, ti permette di avere iterazioni più lunghe, nel senso che con Claude quello che avevo notato era che dopo un po' che gli chiedi di fare modifiche, c'è sempre questo contesto che probabilmente si viene esaurito e ti dice: guarda, hai terminato, non posso più altro in questa chat. Mentre mentre lì era un continuo ping pong in cui io dicevo, va, guarda, modifica questo, modifica quest'altro, e lui lo faceva. Quindi è un servizio che può essere, secondo me, utile, specialmente magari per fare degli MVP. MVP, giusto? Ho detto male, sì. E magari non ci farei progetti enormi, ma secondo me per fare cose semplici che normalmente avrebbero semplicemente richiesto scaricare un template già pronto per un sito statico e poi modificarlo a mano, probabilmente è una soluzione da provare. Questo fine settimana, come ho detto, è gratuito, rimangono ancora una trentina di ore da adesso che stiamo registrando il podcast fino a che terminerà questa promozione, da quando verrà pubblicato non so, perché dipende da quando lo pubblichiamo, però comunque probabilmente se riusciamo a pubblicarlo domani ci avete ancora del tempo per provare l'Obol, e se siete nella chat del Pointerpot l'avete già, avete già letto la notizia di questa promozione.
Guarda, lo stavo provando a fare il prompt ora per generare un sito che avevo bisogno, di cui avrei bisogno. L'ho fatto con ho provato a fare con Rucode in questa settimana. Risultato buono, ma non dal punto di vista del design non è bellissimo, quindi sono curioso di vedere cosa mi tira fuori Lovable.
Allora, io l'ho provato poco, devo dire la verità, e soprattutto non ho esplorato molto, però la cosa che ho notato è che sotto, se tu vai nella home page, ci sono dei siti più popolari presi dalla community, e la cosa carina è che se tu ci vai sopra c'è anche il pulsante remix, quindi ti fa partire da quello, quindi se tu trovi magari un design che ti piace ti parti da quello e te lo modifichi come vuoi, che è una cosa che secondo me non è da sottovalutare, perché magari c'è chi effettivamente è più capace a scrivere prompt e riesci in poco tempo ad avere un sito che ha anche un design più carino rispetto a quello che hai scritto tu, perché la cosa che ho notato io almeno nella mia semplice prova è stata che comunque secondo me non sono molto bravo ancora a scrivere prompt, e quindi nello scrivere il prompt sono stato poco dettagliato e alcune cose le ho tralasciate, e quindi poi effettivamente la qualità del sito era quella che era. Però è un inizio, nel senso, se uno vuole una cosa semplice, secondo me è la cosa più facile che si possa fare, provare un sito di questo tipo. Volevo poi affrontare un discorso un po' più lungo, è un discorso che riguarda un paper di Apple che è stato pubblicato ormai da qualche giorno, ha fatto molto parlare di sé, anche nella Pointer Chat se n'era parlato, ma in generale ha fatto molto parlare di sé perché il titolo di questo paper è The Illusion of Thinking, Understanding the Strengths and Limitations of Reasoning Models via the Lens of Problem Complexity. Ok, diciamo che partendo un po' da quello che loro dimostrano nel paper, è un paper in cui chiaramente vengono messi in evidenza delle problematiche dei reasoning model, quindi di quei modelli che sono large language model, ma che hanno anche la capacità di ragionare, tra molte virgolette, ragionamento che viene fatto tramite un sistema di chain of thought, quindi step by step, cercando di aumentare, diciamo, il contesto che questo language model ha, fino ad arrivare al punto in cui può dare una risposta che è dovuta a tutto questo processo di ragionamento che ha fatto. Quindi DeepSeek, Claude, OpenAI, o 3, Gemini 2.5 Pro, sono tutti reasoning model, sono tutti modelli che prima di darti una risposta ci pensano un po', poi ti danno la risposta. Sono adatti per task in cui serve effettivamente un ragionamento, quindi task per esempio di coding, task di matematica, e su questo sono allenati. È diverso per esempio da un chatbot classico come un ChatGPT o un Claude a cui siamo abituati, in cui noi scriviamo una domanda e nel secondo dopo vogliamo la risposta. Cosa fanno loro in questo paper? Propongono a questi reasoning model vari problemi. Uno è su cui in particolare si sono concentrate poi un po' le critiche, è il problema della torre di Hanoi, ma ce ne sono anche altri che sono sempre puzzle in generale, non sono quindi problemi matematici o di coding su cui il modello è stato allenato, ma sono problemi di puzzle, quindi problemi in cui è necessario un po' di ragionamento. Riguardo a quello della torre di Hanoi, se non sapete cos'è la torre di Hanoi, è un problema in cui in pratica voi avete tre. Cioè avete un gruppetto di dischi, questi dischi sono intorno a un palo praticamente, e voi dovete spostare dal palo A a un palo diverso questi dischi, mantenendo però l'ordinamento. Se usate pochi dischi questo problema è più facile, a mano che aumentate i dischi il problema diventa più complicato perché dovete comunque trovare un algoritmo che vi permette di spostare questi dischi da una posizione all'altra mantenendo comunque l'ordinamento. C'è un algoritmo che permette di risolverlo in modo semplice, quindi se voi mettete lì, piano piano spostate e riuscite a ricreare la torre nell'ordinamento che voi volevate avere inizialmente. Loro, in particolare nel problema della teoria di noi, evidenziano tre casi. Un caso semplice in cui utilizzano da 1 a 3 dischi e qui vedono, hanno visto che in realtà ci sono poche differenze tra le LLM classiche e le LLM con capacità di reasoning. E quello che vedono qui è che in realtà, anzi, e è una cosa questa interessante, che è che in questo caso i modelli di reasoning tendono a pensare troppo, quindi sono problemi semplici, in questo caso abbiamo pochi dischi, il modello senza reasoning è in grado di risolverlo in poco tempo, il modello con reasoning invece pensa troppo e alla fine riesce a raggiungere la risposta, ma pensa troppo. Poi ci sono dei task medi, quindi da difficoltà media, quindi diciamo dai 4 ai 10 dischi. In questi casi, quelli che sono i reasoning model funzionano meglio delle LLM. La cosa che loro evidenziano è che poi in realtà, quando si va a aumentare sempre di più questi dischi, quindi si va da 11 in poi, 11-20 loro nel plot mettono, il reasoning model collassano, nel senso che generano un po' di token e poi a un certo punto smettono proprio di pensare, smettono proprio di cercare di risolvere il problema e smettono e tendono poi a non dare una risposta corretta, e questo sia se il modello pensa sia il modello che non pensa. Quindi il paper, diciamo, conclude che questi reasoning model non sono in grado di essere, diciamo, in grado di generalizzare quando passano una certa threshold di complessità, e dopo questa threshold di complessità in pratica quello che succede è che si arrendono. La cosa che hanno notato è che se tu dal prompt gli dici: guarda, l'algoritmo che devi utilizzare per risolvere questo problema è il seguente, nonostante questa informazione in più, questi reasoning model non sono in grado di risolvere il problema. Ora, si è parlato molto di questo paper negli ultimi giorni, e in particolare quello che volevo riportare un po' qua durante la registrazione è un post di Sean Goedeck, che mettiamo nelle note della puntata, e l'altro post è stato pubblicato sulla newsletter interconnex.ai di Nathan Lambert. Partendo un po' dalle considerazioni che fa il primo post, che il titolo è già ti dice un po' quello che può essere poi il contenuto del post, perché il titolo è The Illusion of Thinking, quindi lui parte, diciamo, facendo una considerazione iniziale, cioè questi algoritmi di reasoning model sono allenati principalmente su dataset che hanno problemi matematici o di coding. Quindi nel momento in cui tu gli proponi un problema che in realtà è diverso da quelli su cui sono stati allenati, quindi un puzzle in questo caso, è quasi normale che il modello non sia in grado, diciamo, di risolverlo, perché lo trova comunque più complicato rispetto a un task di matematica e di coding. Quindi diciamo che in qualche modo non è in grado di generalizzare su un problema che non aveva visto in precedenza, o che se aveva visto non era, anzi probabilmente l'aveva visto perché nel dato di training sicuramente era questo tipo di problema, ma non è stato allenato esplicitamente per risolverlo, perché quello che su cui vengono misurati questi problemi, questi modelli su cui vengono poi allenati, sono comunque task matematici e di coding. Lui dice che non sono un modo corretto per giudicare le capacità di questi reasoning model, perché i puzzle in realtà non sono mai stati considerati troppo da chi effettivamente fa ricerca su questi argomenti, e soprattutto chiedono che il modello faccia un tipo di ragionamento che è diverso da quello che viene utilizzato per risolvere problemi matematici. La cosa che ho trovato interessante è che lui analizza, andando un po' a vedere anche, a fare alcune prove anche tramite l'utilizzo di DeepSeek, è che quando provano il modello con più dischi, quello che in realtà succede è che il modello a un certo punto smette di pensare, ma non perché non sia capace, ma perché a un certo punto è quasi come se si rifiuta di risolvere il problema perché sta parlando troppo, quindi sta dicendo ok, a un certo punto il problema che cerca di risolvere non è più quello di risolvere la torre di Hanoi, ma cercare una soluzione che sia più breve, perché quello che teoricamente dovrebbe fare è cercare di elencare tutte le varie i vari spostamenti che dovrebbe fare per raggiungere la soluzione, e questo comunque richiederebbe un output molto lungo per questo LLM. Quindi l'LLM, per evitare di fare questo, dare in output questo testo lunghissimo in cui va a eseguire tutto l'algoritmo, in pratica cambia un po' la domanda che cerca di il problema che cerca di risolvere, e cerca di risolvere il problema cercando una soluzione che sia più breve, cosa che poi in realtà non è riuscito a fare. Questo lui lo trova normale, perché dice che il reasoning model in realtà è allenato per fare un ragionamento, ma non per eseguire step by step tutti gli algoritmi, cioè un algoritmo che ha migliaia di iterazioni. Su questo c'è un'altra informazione in più che ho trovato dall'altro articolo di Nathan Lambert. E lui linkava un tweet in cui in pratica segnalizzava il fatto che questi modelli in realtà non è che non volessero dare in output tanti token per eseguire tutto l'algoritmo, ma superata una certa quantità di dischi in realtà presenti all'interno del problema, non possono più materialmente dare in output l'output corretto eseguendo tutto l'algoritmo e quindi andando a stampare tutto quello che è necessario, proprio perché non possono dare in output una certa quantità di token maggiore di un certo numero. Quindi, per esempio, Sonnet sono 128.000, per DSIP 64, o 3Mini 100.000 token. Quindi lui dice che dopo i 13 dischi in realtà non riescono a risolvere il problema, perché non possono effettivamente dare in output la quantità di testo che sarebbe necessaria per risolvere il problema. 13 nel caso di Sonnet e O3, 12 nel caso di DeepSeek. Quindi, nel post lui si chiede anche un qualcosa che secondo me è interessante da vedere anche, diciamo, dal lato nostro, diciamo, di umani. Perché quanti umani magari avrebbero la voglia di mettersi lì e eseguire tutte le mosse per spostare i vari pezzi della torre di Hanoi e ritornare alla situazione iniziale? Probabilmente pochi, e quindi dice, allora anche gli umani, se si annoiano dopo un po' di elencare tutte le mosse, non pensano. E quindi dice che secondo lui, nonostante appunto non siano in grado di risolvere questo tipo di task, non è che non pensano. Anche il fatto che facciano una parte di questi spostamenti e che riescano a eseguire per un po' questo algoritmo fino a che non si annoiano, diciamo, è comunque una forma di pensiero. Non sono modelli ancora, non sono perfetti, ma probabilmente non è nemmeno giusto dire che in realtà non stanno mostrando in qualche modo qualche forma di pensiero. Anche perché, come noi spesso stiamo dicendo ultimamente, questi sono solamente i primi modelli, sono la prima generazione di modelli che imitano un po' il ragionamento. Le generazioni successive potranno sempre migliorare, ma dire che questi non mostrano un minimo di ragionamento è quantomeno un po' forse esagerato. Un'analisi simile poi la fa anche Nathan Lambert nel suo articolo, non va troppo nello specifico a confutare le varie tesi dell'articolo di Apple, ma dice alcune cose che sono secondo me fondamentali. Lui fa un paragone tra il fatto che noi ora stiamo cercando di sviluppare dei reasoning model, e quindi il fatto che stiamo cercando di creare artificialmente un'intelligenza che simuli il ragionamento umano, con quello che gli uomini hanno fatto per anni, in cui cercavano di simulare quello che succede negli uccelli, ovvero volare, sbattere le ali e volare. Chiaramente lì l'obiettivo non era solamente simulare il fatto che si potessero sbattere le ali e fare un volo rapido, diciamo, di pochi secondi, ma si cercava di raggiungere un obiettivo più grande, no? E allo stesso modo lui dice, se vogliamo fare un confronto con questo, lo sbattere delle ali può essere il ragionamento umano. Arrivare a battere le ali non è l'obiettivo finale che ci siamo posti, ma è, diciamo, una parte di questo obiettivo finale. Quindi stiamo andando verso questo obiettivo. Lui dice giustamente che i modelli oggi non sono perfetti, non sono ancora quello che noi vogliamo, ma stiamo andando in quella direzione. Oggi abbiamo modelli che sono in grado di spezzettare un problema in varie parti, ma non hanno ancora consapevolezza di se stessi. Consapevolezza di se stessi nel senso che sanno magari dove si trovano, quindi cos'è il bot che li sta, dove si trovano nel senso cos'è un bot. Ma non sanno effettivamente come funziona, non sanno come si sta evolvendo l'ambiente in cui si trovano. Quello che manca, secondo lui, è proprio questa consapevolezza che in qualche modo porta anche l'LLM stessa a capire cosa effettivamente sa e cosa non sa. Il fatto che oggi l'LLM allucina dimostra che l'LLM non è consapevole di quello che sta dicendo. Perché tende a dirti qualcosa, tende a dirtelo anche se in realtà quella cosa non la sa. Quindi quello che lui dice è che in realtà questi modelli sono poco addestrati ad essere calibrati, cioè a sapere quello che loro sanno, e la prossima generazione di Large Language Model, di Large Reasoning Model, a quanto pare dovrebbe proprio introdurre. E dovrebbe quantomeno andare nella direzione di inserire questa autocalibrazione e questa consapevolezza maggiore. Quindi, in generale, quello su cui anche io mi trovo abbastanza d'accordo è che, ok, questi modelli non sono ancora perfetti, ma bisogna, secondo me, in qualche modo ammettere che in qualche modo questi modelli si stanno avvicinando alle capacità di reasoning di un umano. Ora, saranno le LLM il modo in cui arriveremo ad avere questa artificial general intelligence, questa super intelligence? Non lo so, alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no, però c'è da dire che andare, diciamo, sempre contro qualsiasi innovazione che viene fatta, è forse un po' miope e, dice una frase nel post che, credo che è abbastanza, ve la voglio, diciamo, ve l'ho tradotta. Lui dice: stiamo attraversando il Rubicone, ignorarlo ci farà solamente essere impreparati per il futuro. Quindi continuare a dire queste cose non funzionano, non è quello che vogliamo, cioè serve a qualcosa? No, probabilmente no. Bisognerebbe essere più in grado di capire cosa sta succedendo, ammettere che forse prima o poi avremo a disposizione dei sistemi che possono in qualche modo simulare il nostro pensare e cercare però di adattarsi. Il fatto di essere in questa situazione in cui ci potrebbe essere qualcuno che è più intelligente di un umano, ci mette forse in una situazione in cui ci troviamo in difficoltà. E questo è forse quello che poi ci porta a fare studi in cui mettiamo in evidenza il fatto che magari questi modelli non pensano davvero. Quindi ecco, queste erano un po' ci sono anche, cioè, io ho messo in evidenza questi due articoli perché mi sembrano quelli più rilevanti. Poi magari vi metto anche nelle note della puntata un altro articolo in cui si evidenzia come invece questo paper di Apple sia molto puntuale su alcune considerazioni, ma è scritto da una persona che comunque è da sempre contraria a questo tipo di tecnologie, per cui prendete un po', cioè considerate un po' entrambe le campane e magari vedete quello che è quello che su cui pensate di condividere maggiormente le vostre opinioni, ecco.
Per quanto riguarda Apple, dopo in questo articolo sta proponendo anche una metrica per magari valutare la capacità di risolvere questo tipo di giochi da parte di un LLM, oppure semplicemente ha detto: guardate, su questi qui ci ragiona poco bene, cioè sul tipo la Torre di Noi.
Hanno detto semplicemente che ci ragionavano poco e quindi diciamo che nel titolo, quello che dicono nel titolo è che in pratica non stanno pensando. Poi in realtà nel post non lo stressano molto questo concetto, semplicemente fanno vedere che non funzionano troppo bene nel momento in cui il problema diventa troppo complesso e nel momento in cui gli viene dato un algoritmo per risolvere il problema. Il fatto è che in realtà loro dicono sì, noi noi gli stiamo dando un algoritmo, ma quell'algoritmo il large language model l'avrà già visto, perché nel training quell'algoritmo si trova online, quindi è un qualcosa che chiaramente il large language model sa come si dovrebbe risolvere, ma ad un certo punto smette di risponderti perché, diciamo, in qualche modo è come se si annoiasse di scriversi tutte quelle cose. E cerca invece di trovare una soluzione più breve. Però ecco, no, non c'è un... non c'è un... cioè non propongono un'alternativa, diciamo, per la soluzione di questo problema. Però la cosa interessante forse è che, appunto, ora che abbiamo questo nuovo benchmark, magari verrà utilizzato anche questo nelle prossime generazioni di LLM per dire, ok, adesso sappiamo fare anche questo. Cioè io non mi sento di escludere che magari oggi, ok, arrivi fino al decimo disco e poi ti fermi, però tra un anno, chissà.
Sì, diciamo che non credo che ci siano più tanti limiti, no? Nel senso, se c'hai problemi di computazione, fai GPU più grandi, più forti, ottimizzi finestre di contesto e tutto il resto. Secondo me, veramente non ci sono più limiti. Tra l'altro, avevo trovato qualche tempo fa online. Cioè, qualche giorno fa, che tra l'altro l'avevo condiviso sul gruppo che ci abbiamo io, Luca e Eugenio, riguardo a un'ipotetica mail che veniva mandata da Neuralink a una persona che aveva acquistato il dispositivo. Neuralink è riferimento all'azienda di Musk che prevedono di metterti un chip nel cervello che dovrebbe darti delle capacità di essere sempre connesso online, quindi in qualche modo anche connesso all'intelligenza artificiale e large language model. E la mail, cioè, diciamo, definisce un po' questo contesto, ovvero che Neuralink risponde a questo tizio che si chiama Ralph, dicendogli: guarda, Ralph, abbiamo la tua richiesta di rimuoverti il brain chip è stata denied, quindi sta rifiutata. Devi pagarci entro 30 giorni 143.000 dollari. O altrimenti la tua intelligenza sarà ridotta al minimo, e inoltre gli dicono che il tuo lavoro sarà riassegnato a qualcun altro che matcha la tua nuova intelligenza, quindi questa tua intelligenza ridotta. Se il debito che non viene pagato entro un anno, diciamo che ci saranno delle conseguenze. E questa cosa mi fa un po' riflettere, no? Perché sembra di descrivere una situazione di una puntata di Black Mirror.
E c'è stato, tra
Però
l'altro.
c'era qualcosa di questo tipo con il
Sì,
discorso dell'intelligenza?
nell'ultima stagione c'era proprio una cosa del genere. La puntata di quella che veniva, che aveva quell'incidente, gli impiantavano qualcosa nella testa e poi ogni tanto cambiava il piano, no?
Sì, che ho capito, è vero, quella che, diciamo, le mettevano un po' le pubblicità, quindi la obbligavano, tipo voleva andare per, diciamo, allontanarsi tipo 30 km da casa, dovevi passare al piano successivo di pagamento, perché altrimenti quello precedente ti limitava soltanto a stare 10 km da casa. Sì. E no, non, nel senso che purtroppo stiamo vedendo che molte delle puntate di Black Mirror si stanno in qualche modo avverando, quindi non lo so quanto stiamo fantasticando e quanto effettivamente questa realtà arriverà.
Sì,
Wow.
sì. Ok, credo che siamo arrivati alla fine della puntata. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro.
Tutto a posto.
Ok, allora, ok, ci salutiamo qua e ci diamo appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata del Pointer Podcast. Ciao!
Ciao.
Ti ringraziamo per aver ascoltato il Pointer Podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento. Se è così, ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi. Se non vuoi perderti i prossimi episodi, iscriviti al nostro podcast. Il Pointer Podcast è disponibile su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. Se ci segui su Apple Podcast, ti chiediamo di scrivere una recensione. Ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info@pointerpodcast.it o tramite social. Siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!